Prossimo messaggio da parte di una sorella, diciamo B. Sorella B. B.
Si chiama B. Mm-hmm. Quindi è una cosa abbastanza
privata,
diciamo.
Ho scoperto la vostra radio solo da pochi giorni. Credo che il Signore mi abbia portata da voi, perché è già da tempo che gli sto chiedendo di aiutarmi a conoscerlo meglio e di farmi capire che cosa vuole che io faccia per lui, per porre rimedio ai peccati commessi. Ho 40 anni e una bambina di 4 anni. Ho un compagno, non sono sposata.
Ma io dico che è sposata invece. Scusa, sì. Se dormono insieme e sono sposati. Mica ti serve un pezzo di carta con 4 timbri, no? Basta che siete, vi volete bene, vi amate e avete rapporti intimi, si è sposata. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che, salute. Vuol dire che tu, che sei un compagno e una compagna, hai gli stessi doveri. Non crede che perché non siamo sposati, quindi io no, quindi niente. Hai gli stessi doveri. Non nascondi dietro le scuse che non ha avuto il matrimonio celebrato nella chiesa dei Santissimi Santi, no. Se tu, c'è sta donna che ti dà la sua vita, tu è tua moglie e ti prendi cura di lei, e viceversa col marito.
E vengo da un periodo non proprio facile, perché ho commesso forse uno dei peccati più grandi, l'aborto.
L'aborto.
Circa 6 mesi fa, infatti, sono rimasta incinta per la seconda volta. E mi hanno detto che il bambino che avevo in grembo non era sano, ma aveva la sindrome di Down.
Ma Dio li benedica, sono i bambini più dolci questi.
Io non sapevo cosa fare. Da una parte volevo tenerlo.
Brava.
Dall'altra sapevo che non sarebbe stato facile.
Non è mica vero, sono i bambini più bravi questi qui, più dolci.
Tutti mi dicevano che era meglio abortire. Persino le persone che all'apparenza mi sembravano molto religiose.
Oh, Dio ci liberi.
Nessuno mi ha consigliato di tenerlo.
Che deserto che vivi, sorella, Dio ci liberi.
Io non avevo nessun appoggio. La mia mamma è morta un anno fa. Mio padre era contrario e il mio compagno non si sentiva di tenere il bambino.
Mi dispiace per il compagno, ma tu lo tieni. Avresti dovuto.
Non sono stata abbastanza forte da combattere tutti contro e sento di aver deluso profondamente il Signore.
Amen.
Mi sono confessata, ma non so se mi ha perdonato. Ecco, questa è un po' la mia storia. Vorrei farvi i complimenti perché cercate di rispondere ad ogni domanda riguardante i problemi attuali in modo semplice e rimandando sempre alla Bibbia.
Non c'è altra verità, cosa devo fare?
Ascoltandovi si capisce che avete una dedizione totale al Signore e questo è molto bello. Vi ringrazio ancora.
Tutta la gloria a Gesù.
Amen.
Ok, amata sorella, come si chiama? B. Amata B. Guarda, andiamo a Ebrei capitolo 10, guarda, questa è la tua scrittura. Okay. Vedi, sorella B, questo tutto dipende dal fatto, cioè essere perdonato o no, tutto dipende dal fatto se hai accettato Cristo e sei nata di nuovo, capito? A me dallo spirito delle tue parole discerno che sei nata di nuovo. Per cui io credo che sto parlando a una credente. E quindi guarda, queste sono le scritture per te, queste scritture ti possono liberare da tutte le cretinaggini religiose che vai all'inferno, che non c'è perdono, sono cretinaggini. Sono cretinaggini come quelli che dicono che si suicida va all'inferno, dipende se è salvato. E il suicidio è una delle cose peggiori, perché
sì.
È certo uno che non è salvato e si suicida sicuramente andrà all'inferno, non può più pentirsi, no? È uno che non è salvato, però l'aborto è lo stesso, no? non vieni mai perdonata a meno che non eri nata di nuovo, no? Se è nata di nuovo, allora sì. Allora fammi la domanda, Angela. Dove sono le scritture?
Ah.
Grazie, Angela. Sempre in gamba.
Okay.
Brava, perfetto. Allora te l'ho già dato la scrittura.
Vai
di lì in avanti. Questa è una scrittura che se questa sorella le accetta, la libereranno da questi incubi religiosi, che si svegliano le religioni, sono come quelle casse da morto che si svegliano, il vampiro esce a mezzanotte. Certe religioni si svegliano domenica mattina, si aprono, si aprono le casse da morto ed esce il predicatore, predica e torna da una cassa da morto per la prossima, fino alla prossima predica, settimana prossima. Così sono certe religioni. E a me mi scoccia perché, sai, mettono paura, terrore di inferno, infernali, e poi l'unica salvezza è continuare a dare nella Chiesa, che se mezza speranza ce l'hai è che loro stanno pregando per te. Branco di imbroglioni, cosa dice la parola?
Ebrei 10:9.
Cerchiamo di rimanere calmi, cerchiamo di rimanere calmi e educati. Allora, Ebrei 10:9, sarà l'ascolta bene.
Aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo.
E qual è la volontà? Verso 10.
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre.
Cos'è che dice che siamo stati santificati una volta per sempre? Ma allora Sant'Ambrogio, San Gennaro, San Bartolomeo, Santa Teresa di Calcutta, quel papa che hanno fatto santo, sono tutte stupidaggini. Siamo tutti santi in Cristo. La parola santo non vuol dire perfetto,
no.
Perfezione vuol dire santificato, separato, preparato, ripulito da Cristo. Tu non diventi santo perché hai fatto le opere di Madre Teresa o di Padre Tereso, no, diventi santo perché hai ricevuto il santo che si chiama
Gesù,
oh,
e ti santifica.
Anche se tu sei San Paolo, in Romani 7 dice: io sono un'immondizia, io sono un disastro. Dice in Romani 7, dice: sono schiavo venduto al peccato. Ma quale santo? Non c'era niente di santo in Paolo, zero, tranne Cristo. Quindi Paolo diventa San Paolo non perché era bravo, che non era bravo, dice lui, ma perché aveva Cristo. E tutte le cose belle che ha fatto non le ha fatte lui, mm-hmm. Le ha fatte Gesù in lui. D'accordo? Perché non so che dava sempre la gloria a Gesù. Ci siamo?
Amen.
Quindi, verso 10 abbiamo letto, siamo stati resi santificati, santi. Te ti chiameremo Sant'Angela. C'è mia sorella Angela. Sant'Angela.
No, chiamatemi Angela. Semplice.
Capito? Siamo santi. Mediante cosa? Perché siamo bravi, facciamo le opere di Madre Teresa.
No. Mediante
perché
l'offerta.
Abbiamo San Giovanni Rotondo, fatto delle opere buone, Padre Pio. No, devi andare a San Giovanni Rotondo o San Giovanni Quadrato. Devi ricevere Cristo.
Amen.
Infatti San Giovanni Rotondo è un monnezzaio di andare con una frusta come Gesù, che è andato a cacciare fuori tutti.
Lì
ci sono dei ladroni vestiti da preti che sono lì, ti vendono tutto, ti vendono anche l'aria, ti vendono. Va bene? Allora, vai avanti a leggere, mica è finita la storia.
Verso 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati.
Chi è che sta in piedi ogni giorno?
I sacerdoti.
Ogni sacerdote, ogni papa, giorno. Ogni sacerdote, ogni pastore protestante, chiunque ti dice che prega per te, per i tuoi peccati, ma sono degli imbroglioni, non possono pregare per i tuoi peccati. Tu ti penti e sono stati lavati da Gesù. Quindi dice, sacerdoti non può, sono lì in piedi, ma tutto fumo negli occhi, se sacerdoti, non possono mai togliere i peccati. 12.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Quindi Gesù ha offerto un unico, uno solo, un singolare sacrificio, uno. Non il sacrificio della messa, ogni domenica il sacrificio della messa, mi devo sacrificare, ho pregato 5.000 rosari questa settimana, come mi sono sacrificato, sono quasi, già in purgatorio l'ho già fatto qui.
Mm-hmm.
Tu sei un fessacchiotto, hai sprecato tempo, hai voglia di addormentarti nei rosari, stai sprecando tempo. I tuoi sacrifici non contano niente, quello che conta è la tua obbedienza al Vangelo, non ripetere come un pappagallo,
sì,
va bene?
Sì, sì.
Gesù con un unico, unico e unico sacrificio ci ha per sempre, si è seduto a destra di Dio, verso 14.
Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Insomma, devo ripetere? Unica offerta ci ha reso perfetti per sempre. Perfetti per sempre, quindi anche se ha commesso aborto, questo adesso diranno, fratello Giuseppe, incoraggia gli aborti, ma non, io sto incoraggiando un bel niente, va bene, sto dicendo che è sbagliato, va bene, assolutamente, però sto dicendo, neanche ascolteremo il diavolo, questi preti che ti mandano all'inferno perché l'ha commesso. Gesù è venuto per quelli che fanno aborto, Gesù è venuto per i posseduti del diavolo, Gesù è venuto per gli assassini, è venuto per gli scellerati, è venuto per i disgraziati come noi. Amen. Non è venuto per i santerelli nelle chiese con il croce di oro attaccato al collo, queste prediche preconfezionate, giusti giustini, questi qui non è venuto per loro, quindi rimangono nel peccato, sono troppo giusti. Andiamo avanti.
15. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni,
ok, dice adesso il Signore, siamo nel mezzo di un patto. Qual è questo patto?
Dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità.
Quindi non se li ricordo più. Hai commesso aborto, il Signore se l'è dimenticato. Ti sei pentita? È logico che sei pentita, ma ascoltate questa poveraccia. Questa povera disgraziata di una sorella che ha fatto il suo sbaglio, ma che si è pentita.
Sì.
Si è pentita, basta, cosa volete voi becchini, avvoltoie di religiosi che non siete altro lì a beccare sul corpo? Ma buttate giù queste catapecchie, chiamate chiesa, andate a seguire Gesù nelle strade. Va bene, hai finito? Si è letto 19?
No, ho letto 17.
17, va, leggiamo ancora un paio.
Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù.
Alleluia, quindi non c'è più bisogno di offerta. Non devi andare a offrire il sacrificio della messa o la cerimonia protestante. Non serve, non c'è più bisogno. Perché? Perché il sangue di Gesù ti ha reso perfetto.
Amen.
Per 5 minuti?
No,
per un giorno?
Dice per sempre.
Per questo aborto solamente?
No, dice una volta per sempre.
Solo per 100 aborti? 1000? No, per sempre. Perché? Perché come dice Romani 2:4, cosa dice? È la grazia, la misericordia di Dio che ci porta al pentimento. Perché uno che è nato di nuovo automaticamente rimane salvo sempre. Perché? Perché Gesù nel tuo cuore, perché Gesù ti mantiene salvo, perché è Gesù che ti porta al pentimento. Di conseguenza puoi peccare 70 volte 7 al giorno, abortire 490 volte al giorno, te lo sconsiglio, non è buono per la salute e non è buono neanche per le bastonate che Gesù ti darà prima. Ma anche se in teoria lo facessi, sei perdonato. Chi l'ha detto? Ha detto un tale che si chiama Gesù, Matteo 18:21. Va bene, quindi vabbè, siamo a posto allora?
Sì.
Va bene, quindi decidi, sorella, cosa vuoi credere, la religione degli uomini che ti condannano, a Cristo, che come dice nella Bibbia, ti ha già perdonato. Da cosa? Da tutti i peccati. Peccati passati, presenti e futuri, ti ha reso perfetta per sempre. Al solo prezzo di cosa? Quanto costa questo? Solamente il tuo pentimento e il suo sacrificio. Non il tuo sacrificio. Non il tuo sacrificio. Il suo sacrificio. Sulla croce. Il suo, non il tuo. E te cosa devi pagare tu? Solo il pentimento. E qui la bellezza. Ma allora Gesù è venuto per niente. E Gesù è venuto a chiedere a pregare 50.000 rosari e poi ancora non so se vado a purgatorio o all'inferno dove. Ma queste chiese sono del branco di manicomi, queste chiese. Sono dei manicomi con la croce attaccata in cima. Non hanno capito niente. Capito? Va bene, Dio ti benedica, sorella B. Stai calma, Angela, non ti agitare troppo. Dio ti benedica e facci sapere se accetti queste scritture nella tua vita, e se le accetti, allora Gesù ti ha liberata, sei già liberata dalle catene del tuo peccato e dalle catene più grandi del tuo peccato, le religioni. Ah, la religione è la più grande prigione che il diavolo ha mai creato. La religione, le catene, ogni dottrina è una catena, lì incatenati ogni domenica. Andate fuori a respirare aria fresca, prendete 4 volantini, 2 CD, 4 DVD nelle tasche, andate in strada. Cosa state lì come pappagalli a ripetere preghiere che vi fanno annoiare ogni domenica? Andate in strada, fermate la gente che non crede. Uè, Gesù ti ama, gloria a Dio. Guarda, qui c'è un volantino, qui c'è un CD di un pazzo lì che predica notte e giorno. Lei ascoltalo cosa dice qua, gloria a Dio.
Amen.
Cosa state lì, nella casa, tutti chiusi nella casa a pregare davanti a un quadretto con una candelina? Ma buttale via quei quadretti, sono idoli, non fatevi anche di Madonna, di Cristo e di Dio. È proibito fare quadretti, proibito. Esodo capitolo 20, leggetelo, non fatevi sculture. Va bene, vi perdoniamo se ve ne lavate il cervello così, ma non serve a niente pregare davanti a un quadretto. Adesso c'è solo un quadretto, e il quadretto siamo noi, un quadretto che cammina, che parla, che ama, che predica il Vangelo, che è un quadretto che va nelle strade e che incontra le pecorelle in qualunque negozio, in qualunque casa, qualunque persona che incontriamo, sempre farsi la domanda, posso evangelizzarlo? E il Signore dice no e no, perché non è il caso. Si dice sì, evangelizzalo. Ma io non sono capace, mettiti in ginocchio, prega, digiuna, Gesù ti mostra. Abbiamo persino un corso biblico, profetico, che ti insegna come fare. Quanto costa il corso biblico, Angela?
È gratis.
Ok.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Quindi non avete neanche la scusa che costa troppo. Andiamo avanti.
Sì, ma voglio dire, a parte le religioni che ti condannano quando succede un peccato così brutto, spesso è il tuo proprio cuore che ti condanna. Anche se Dio ti perdona perché ti sei pentito, il tuo cuore ancora non perdona. E questo spesso succede perché c'è l'ignoranza della parola di Dio. Uno che non conosce la parola non sa che veramente è perdonato, veramente Gesù ti accetta, ti ama. Quindi la soluzione per tutti noi è di approfondire sempre di più tutti i giorni la parola di Dio. È lì che troveremo tutte le nostre soluzioni a qualsiasi problema.
Amen. Amen. Infatti dice Giovanni, dice, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande al nostro cuore, conosce ogni cosa.
Sì, 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 sì.
Alleluia?
Sì.
Che altro,
Angela? Ma voglio dirti, Giuseppe, che spesso alcune persone sono messe davanti una decisione che veramente è difficile. Fare la volontà di Dio e poi, come questa sorella, lasciare vivere questo bambino e poi seguiranno anni di difficoltà e sofferenze anche per il bambino stesso, o abortire, che sembra la via facile. E poi come può uno trovare la forza di fare la volontà di Dio? Non è sempre facile.
Guarda, vabbè, questo credo che ci abbiamo un messaggio, questo infatti. Io andrei direttamente al messaggio, non è che mi dilungo a gridare e strillare qua.
Ok.
Infatti oggi credo che il messaggio che Gesù mi ha dato questa settimana può andare bene anche per questa sorella, no?
Sì, 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 credo di sì.
E che è un messaggio che parla di come camminare nella volontà di Dio. È difficile camminare nella volontà di Dio.
A volte sì.
E però a volte sì, però dipende da noi. Dio ha dato questa scelta a noi. Il diavolo, Dio non ha dato al diavolo la forza, la potenza di fermarci così che non possiamo scegliere di fare la volontà di Dio. Il diavolo non ha questa potenza. Dio si è autolimitato per dare la scelta a noi di poter scegliere. Quindi né Dio né il diavolo decideranno per noi. Il Signore, perché vuol vedere chi è la zizzania, chi sono le capre, chi sono i cristiani in mezzo ai cuori, chi è la chiesa dell'Odicea, chi sono quelle del vomito, eccetera. Il diavolo non può, perché sennò manderebbe tutto all'inferno. Va bene, quindi la scelta è nostra. Infatti, guarda, possiamo andare al messaggio?
Ok.
Allora, io c'ho un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato alcuni giorni fa, si chiama Camminare nella sua volontà, c'ho degli appunti. Posso darveli? Okay. Camminare nella sua volontà è difficile. Guarda, Deuteronomo 30, il Signore, è una scrittura che tutti conosciamo, ma vale la pena di leggerlo, un capitolo che conosciamo, che leggiamo spesso. Comincia dall'11, vuoi leggere tu? Dall'11 fino al 16.
Guarda. Deuteronomi 30, 11.
11 al 16.
Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è di là del mare, perché tu dica: chi passerà per noi di là del mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, e di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso.
Amen, amen, amen. Quindi, molto bello questo passaggio.
Sì, sì, sì.
Il Signore sta dicendo: i miei comandamenti non sono difficili, non sono nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo e portarcelo, e perché lo mettiamo in pratica. Non è al di là del mare che tu dica: chi passerà per noi al di là del mare e ce lo porterà perché lo mettiamo in pratica. Ma dice: questo è vicino al tuo cuore. Cioè, praticamente è una decisione.
Sì.
Volontà di Dio è una decisione. L'importanza è se siamo ricchi o poveri, salute o senza salute, forti o deboli, sposati o divorziati, felicemente in una famiglia felice o infelice. Possiamo sempre decidere di seguire Gesù. Anzi, con più hai problemi, con più è facile seguire Gesù. Perché Gesù è venuto per i peccatori, per quelli che hanno problemi, per quelli che stanno male, per quelli che soffrono, per quelli che vengono perseguitati, per quelli che vengono offesi, insultati. Va bene? Quindi con più le cose vanno peggio, con più Gesù diventa importante. Con più stai male, con più Gesù deve crescere. Con più le cose vanno nel modo contrario, con più dobbiamo guardare al Signore. Ogni giorno prendiamo decisioni facili, decisioni difficili. Quante volte ci siamo pentiti di aver preso decisioni sbagliate?
Sì.
Abbiamo detto: oh, se potessi tornare indietro e avessi sposato quella persona, o magari il contrario. Quante volte abbiamo detto: qualcuno avrà detto, magari all'ospedale, se non avessi guidato l'auto così veloce, capito? Se fossi stato un autista migliore, se non avessi litigato e offeso quella persona, se non avessi cominciato a drogarmi, se non mi fossi messo con quelle amicizie, se non avessi allacciato quella relazione, se non avessi cominciato con la pornografia, con il fumo, l'alcol, se avessi dato più amore al mio coniuge prima del divorzio, ed ora eccomi qua, senza di lui, di lei, e sono tanto, tanto pentito. Cioè, la lista è lunga, possiamo andare avanti. Ma qual è la chiave perché non facciamo questi sbagli che pregiudicano la nostra vita? Come abbiamo letto, il passaggio sopra, Dio ha detto: io ti comando oggi di amare il Signore,
sì,
il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva, ti moltiplichi e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Dio ci dice che per amarlo non è solo una bella predica, ma è una chiave, è il solo codice. L'unica combinazione che apre la porta alle nostre benedizioni, per amarlo, che dagli il nostro cuore. Il tempo sprecato a pregare e chiedere a Dio che benedica la nostra vita, famiglia. Signore, benedici il mio lavoro, le finanze. Gesù, dammi forza spirituale per cacciare i mali, cacciare i demoni della mia vita. Ma se non abbiamo capito e non abbiamo accettato il suo primo comandamento, andiamo a Marco capitolo 12. Il primo comandamento di Dio è quello che dovremmo ripassare tutti i giorni. Tutti i giorni riflettere su questo comandamento. È il primo comandamento. Dal 28 in avanti dice: uno degli scribi gli domandò:
qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi.
Alleluia. Quindi praticamente ha detto Gesù anche, ha detto tutta la legge, il Vecchio Testamento, i profeti, Mosè, dipendono da questo comandamento: ama il Signore, uno, virgola, ama il tuo prossimo. Va bene, se non ami il Signore, il tuo prossimo non lo amerai di sicuro. Se non ami il tuo prossimo, vuol dire che nonostante la tua religione, non ami neanche Dio. Va bene, quindi è inutile andare in chiesa a battersi il petto o accendere incenso. Se non amiamo, se tutto l'amore che abbiamo al fratello a fianco è di stringergli la mano, scambiatevi un segno di ipocrisia, ed ecco che stringi la mano. Capisci? Oggi il cristianesimo è diventato ipocrisianesimo, è diventato. Cioè, quelle sono false chiese. Le vere chiese è quella che il Signore ci ha detto di mettere in piedi qua nella nostra comunità, la nostra chiesa, è chiesa formale di tante comunità. La vera chiesa è la comunità, due persone, quattro, otto, quelle che riuscite a mettervi insieme. E in questa comunità, ciascuna comunità dovrebbe condividere i soldi, il cibo, aiutarsi come facciamo noi nel nostro piccolo. Va bene? Non è che una comunità è responsabile di tutte le altre, no. Ogni comunità deve aiutarsi, non solo scambiarsi un segno di pace, ma aiutarsi. C'è quella sorella incinta, il marito l'ha abbandonata, c'è quella mamma vedova con tre figli, c'è quel fratello separato, la moglie l'ha abbandonato perché non voleva leggere la Bibbia con lui. E lì che c'ha mal di testa, pregare per lui. Quindi le comunità devono assistersi, va bene? Quindi se riusciamo a capire solamente queste due parole, amare Dio e il prossimo, abbiamo capito tutto. Allora siamo nella volontà di Dio, allora il regno di Dio è nostro e tutto ciò che il regno di Dio contiene. Andiamo a secondo Pietro, guarda. Tutto il regno di Dio è nostro e nostre sono tutte le massime benedizioni che Dio può darci e vuole darci. Ed è tutto in queste parole miracolose, amore e l'amore è tutto qui. Tutto, nell'amore c'è tutti i miracoli che abbiamo bisogno. Più importante di camminare sulle acque, volare sulle nuvole, tocco magico, guarire tutti e cacciare tutti i demoni, ma se non abbiamo amore, e cosa serve? Mica Dio ci ha messo qui in questo mondo, mica siamo nati perché imparassimo a cacciare i demoni, imparassimo a predicare il Vangelo, imparassimo a fare miracoli, imparassimo a profetizzare, a parlare in lingue e predicare dai pulpiti, da Radio Blast o qualunque altra radio. Predicare in qualunque chiesa. Noi prima di suonare la radio siamo una chiesa, possiamo chiudere la radio e la chiesa va avanti. Sono 40 anni, la radio è una parentesi alla nostra chiesa ultimamente, ma io sono 43 anni che vado avanti a predicare il Vangelo ovunque, comunque, a chiunque. E questo è bene ricordarlo a tutti quanti. Allora, non siamo qua a imparare, Dio non ci ha messo qua per imparare questi doni dello Spirito primariamente, ma primariamente siamo qui per imparare ad amare, ad amare Dio, amarci gli uni gli altri, perché quando andiamo in cielo non servirà niente che siamo grandi predicatori, grandi guaritori, grandi cacciatori di demoni. Non ce ne sono demoni da cacciare in cielo, non c'è neanche gente da guarire, non c'è nessuno da predicare, c'è solo molto da imparare. Siamo qua a imparare l'umiltà, siamo qua ad imparare ad amare Dio e amare il prossimo. Ce l'hai secondo Pietro?
Sì.
Secondo Pietro 1,4, guarda cos'è.
Attraverso queste ci sono state allargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Quindi poi andiamo a secondo Corinzi 3. Allora, quindi com'è che si sfugge al mondo e alle sue trappole? Diventando partecipi della natura divina. Cioè Dio vuole farci diventare come Lui, vuole farci diventare parte di Dio, va bene? Non a ripetere una preghiera a pappagallo che non serve a niente, vuole farci diventare come Gesù, come gli angeli. Come lo diventiamo? Attraverso l'ubbidienza, ubbidendo al Vangelo. E qual è la parte principale? Amare il Signore. Se amiamo il Signore, ameremo il fratello. Va bene? Secondo sì, Corinzi 3,18. E poi andiamo a Efesini 4.
E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito.
Trasformati a sua immagine. Non a immagine mia, tua, del pastore, della suora o del monaco. Di Sant'Agostino, San Paolo, San Pietro. A immagine del Signore, immagine di Gesù. Dio benedica San Paolo e San Pietro, e Padre Pio e Madre Pia. Dio li benedica. Ma il nostro modello è Gesù.
Sì.
È inutile che ci facciamo crescere la barba come Padre Pio o ci vestiamo come la Madonna. Dobbiamo diventare come Gesù. Va bene, Efesini 4, 23 e 24.
A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
E questo tante, succede tante volte che uno si salva, va bene, si salva e diventa cristiano, però non vive da uomo nuovo, vive ancora, cioè il suo spirito è rigenerato, l'anima è salvata, adesso c'è Gesù, adesso è santo, adesso è santificato, come San Paolo, San Pietro, santo lo stesso, solo che non fa le opere perché crede che non le può fare, e questo è l'unico ostacolo. Se smette di credere che non può farlo, le farà, però continua a vivere, nonostante rigenerato, nuova anima, nuovo spirito, eccetera, vive come il vecchio uomo, perché Gesù non è venuto a salvare la mente, non è venuto a rigenerare il cervello, non è venuto a far nascere di nuovo il cervello carnale, quello rimane imbecille come prima, fesso come prima, drogato come prima, assuefatto alla televisione come prima. Cosa dobbiamo farlo? Metterci in ginocchio e cominciare a ubbidire al Vangelo. Se cominci a ubbidire al Vangelo, uscirai dall'immondizia della mente carnale di prima, che possiamo nascere di nuovo e certamente tante cose cambieranno, ma se continuiamo a pensare con la mente tarata, la mente della televisione, la mente dei soldi, la mente del prendi prendi e non dare mai, la mente dell'egoismo, e non cambierà niente. Sfido che i fratelli che sono salvati, nati di nuovo, sono pieni di malattie, pieni di maledizioni, pieni di disgrazie, non hanno cambiato la mente, non vivono nell'uomo nuovo. Per questo che nel nostro corso biblico diciamo: memorizzate le scritture, Lazzaroni. Memorizzate le scritture tutti i giorni, non è un buon consiglio, è una cosa indispensabile, così che quando viene il diavolo che non ti fa dormire di notte, o viene l'anticristo col marchio, va in prigione, e ecco che c'hai la Bibbia nel tuo cuore, non ti daranno le Bibbie, non ti daranno la concordanza biblica in prigione, Fessacchiotto, devi avere la Bibbia nel tuo cuore, se non memorizzi, sei fuori binario. E non devi memorizzare secretinaggini di rosari e cose così. Memorizza la parola, le scritture, il Vangelo. Quella grande chiesa valdese, che da oggi è una chiesa morta come le altre, quasi, quasi completamente morta. E memorizzavano tutto il Vangelo di Matteo, tutto il Vangelo di Giovanni, perché quando li mettevano in prigione, i cari fratelli, la cara gerarchia cattolica, li mettevano in prigione, torturavano, gli uccidevano i bambini, eccetera, li bruciavano. Simpatici questa gerarchia cattolica. Non dico i cattolici, la gerarchia del diavolo cattolica. E allora in prigione questi valdesi gli passavano scritture, avevano le Bibbie, avevano il Vangelo di Matteo, che è il Vangelo principale dei tre Vangeli sinottici, quelli che si assomigliano, e poi c'è il Vangelo di Giovanni, che è un'altra rivelazione. Sono i due Vangeli principali, Matteo e Giovanni. Se memorizzi quei due libri, sei a posto. Invece il diavolo ti fa andare a scuola, asilo, prima elementare, liceo, università, memorizzi tutte le cretinaggini possibili, immaginabili, l'omosessualità e l'omo diavoleria, quando ti basterà memorizzare un po' di Vangeli, sei a posto. Quindi chi si annoia, memorizzate questi due libri. Alleluia! E poi quando andate in strada sarete come una sorgente, una fontana. Hai visto mai che le fontane in mezzo della piazza? Sai dove abitavamo prima l'altra casa? Sì. C'è questa bella fontana.
Sì,
dove io andavo a sedermi e venivano quelle donne del testimone di Gesù a evangelizzarmi. veniva a Gerizano. E quella bella fontana che sgorgava, ecco, dobbiamo essere così, sgorgare acqua viva, acqua potente, acqua di vita, non acqua di vite e grappa, acqua di vita, va bene, non ubriacatevi col vino, ubriachiamoci del Signore, alleluia?
Amen. Grazie,
Signore. Allora, Signore, guarda, andiamo a Deuteronomio 30, ok, perché Dio è amore. Perché Dio ci ha creati. Perché ci ha creati? Perché diventiamo come Lui. Il che significa amare. E poi amare e poi amare. Questo è lo scopo che nasciamo. Non nasciamo per sposare quella donna unica al mondo, l'uomo migliore di tutti, ma quello fra poco diventerà una vecchia catapecchia di 80, 90, 100 anni che non potrà neanche camminare più e il tuo grande eroe, la più bella donna del mondo, ci vorrà la sedia a rotella per portarla al bagno. Dio li benedica, niente di male, ma togliamo gli occhi gli uni dagli altri, mettiamoli su Gesù,
amen,
va bene?
Amen.
Quindi guarda, siamo qui per imparare ad amare.
Grazie,
è così,
Signore.
Semplice che se lo spieghiamo ai nostri bambini, anche il più piccolo lo capirà. Anzi, assicuriamoci più presto di spiegarglielo.
Sì, sì.
Va bene? Deuteronomio 30, 11, 16. Leggiamolo di nuovo, questa bella scrittura.
Ok. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica, chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è di là del mare, perché tu dica, chi passerà per noi di là del mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.
Va bene, sto parlando non del rosario, ma sto parlando della parola di Dio. Chi è la parola? Comincia con G.
È Gesù, il
è
figlio
Gesù.
Di Dio.
Vedi Gesù da tutte le parti nel Vecchio Testamento. Quando Dio parla è Gesù, quando dice Yahweh è Gesù, quando Dio ha dato a Abramo, no, a Mosè, fa qual è il tuo nome, cioè, fa, digli io sono, ti manda chi è, io sono Yahweh. E quando Gesù ha detto ai farisei prima di Abramo io sono, chi parlava di Abramo? Gesù è Dio, la stessa cosa. Bene.
Allora, quando dobbiamo fare una decisione difficile e dobbiamo scegliere di camminare nella volontà di Dio o di scegliere la via facile, come questa sorella, sto pensando, la sorella B, e credo che altri fratelli in altre situazioni devono fare decisioni difficili. Allora, secondo Deuteronomio 30, la volontà di Dio non è mai difficile per noi. Non dice che è troppo difficile per metterla in pratica. Quello che Gesù manda nel nostro cammino è nella nostra possibilità di mettere in pratica. Se Gesù manda questa prova, questa difficoltà, sa che noi possiamo portarla. E quindi credo che questa scrittura che Dio ti ha dato, che sembra il più importante del messaggio, è come un punto di orientazione quando prendiamo decisioni difficili. Perché facendo la volontà di Dio, anche se è la cosa più difficile, so che ti entra nel cuore una pace profonda. E poi cammini su quella via difficile, ma hai una pace dentro di te. Ma se scegli la via facile, come ha fatto la sorella B, ha commesso l'aborto, ma è rimasto con un tormento nel cuore. E fino ad oggi ancora si pente e chiede perdono.
Perché va nelle religioni, baldracche. Se andasse da Gesù invece delle religioni, non si sarebbe così condannata. È là che la sto mandando io, guarda Gesù.
Sì, sì, sì. E quindi quando devi prendere una decisione difficile, sempre pensa, io amo Dio, io voglio mettere Dio in questa decisione sul primo posto. Qual è la cosa che darà gloria a Dio? E poi prendi la decisione.
Esatto, esatto. Vedo che hai capito quasi tutto, insomma.
Ah.
Bravissima. È bene che fa riassunto perché io, sai, grido e strillo e magari questo è tutto quello che ho capito, che c'è che strilla. Quindi brava, Dio ti benedica, bravissima. Allora senti, questo comandamento che ti do non è troppo difficile, non è nel cielo, non è al di là del mare, quindi non è difficile, non è difficile. Io Tanti fratelli scrivono che continuano a avere problemi, continuano, ma insomma, ma una cosa che il nostro corso biblico serve, va bene, è per farvi crescere in Gesù, andare dal Signore.
Sì.
Capisci? Allontanate le religioni e se non vi piace la mia predicazione, trovatevi un pastore, trovatevi una chiesa, trovate qualcuno ma che vi guidi al Signore. E non sono mica l'unico io che guida al Signore. C'è gente meglio di me, dovete cercarle, non, magari non saranno tanti. Però state lontani dalla religione della domenica, dalle catapecchie. Andate a cercare una religione che vi insegnano a servire il Signore tutti i giorni, non nella catapecchia della domenica, ma non nel tempio della domenica, ma nel tempio del vostro corpo, cioè ovunque siete. Va bene? All'inizio portavano il tabernacolo sulle spalle. I figli di Israele, e quella è la visione, quello è il modo, rappresentava, era un tabernacolo mobile, va bene? E quella è la rappresentazione, secondo me, ancora migliore del Tempio di Gerusalemme, che poi per via delle zucche dure Dio ha dovuto costruirglielo, zucche dure, poi gliel'ha tolto e non capivano niente. E qui questi adesso, siccome ancora non capiscono niente la stragrande maggioranza dei religiosi, si sono messi a costruire i templi che Dio ha distrutto. Va bene? Invece il tabernacolo che portava sulle spalle rappresentava, il tabernacolo è il nostro corpo, lo spirito dentro sarebbe lo Spirito Santo nato di nuovo dentro di noi. Quindi finché continuiamo ad andare a sedersi in un tempio domenica mattina abbiamo capito niente. Non andate in queste chiese false, piene di pecorelle vere. Uscire da questi posti e portare il tabernacolo, il vostro corpo, dappertutto, affinché vedano il Gesù dentro di voi. Vedano, ascoltino la vostra bocca che si muove col Vangelo che esce. Che vi guardano negli occhi così che possa vedere Dio che li guarda. Va bene? Comunque, conclusione, questo comandamento non è troppo difficile. Dio ci sta dicendo che non è difficile obbedire alla sua parola. E tutti i problemi che fratelli hanno e che io ho, che in misure diverse tutti abbiamo, è perché stiamo guardando troppo poco alla parola, dobbiamo guardare di più al Signore e metterla in pratica, non solo ripeterla a pappagallo, ma metterla in pratica. Che Dio non ci ha dato i comandamenti al di là della nostra portata, non dobbiamo andare a farci esplodere come certe religioni dicono per uccidere i nemici, compresi donne e bambini, per andare nel cielo di Allah. Non dobbiamo uccidere ucciderci e uccidere per andare in cielo. Non è così difficile il Vangelo di Gesù. Il Vangelo di Gesù non è andate uccidete che ci sono vergini in cielo che vi aspettano. Più uccidete e più sarete benedette, dice il diavolo. Gesù dice, dovete solo amare. Amare in che modo? Amare come vogliamo essere amati. Capire gli altri intorno a noi come? Nello stesso modo che noi vogliamo essere capiti. Dobbiamo perdonare il nostro coniuge. In che modo? Come vogliamo essere perdonati. Dobbiamo capire i nostri figli come quando noi eravamo figli, quando noi volevamo essere capiti dai nostri genitori. Dobbiamo essere leali con i nostri amici, come noi vogliamo che loro lo siano con noi. Vuol dire che dobbiamo disegnare, progettare il coniuge perfetto che vorremmo avere e poi esserlo noi. Vuol dire che se siamo figli, vuol dire che dobbiamo amare e rispettare i nostri genitori come vorremmo che i nostri figli un giorno amino e rispettano a noi. Se siamo genitori, di trattare i nostri figli come avremmo voluto che i nostri genitori avessero trattati noi.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen.
Fine grazie del messaggio. Signora. Vi voglio bene, fratelli. Il Signore ci aiuti. Nel
grazie
nome di Gesù
Signora.
Cristo, amen. Ti amiamo, Gesù.
Amen. Allora, l'unica decisione che dobbiamo fare è di mettere Gesù sul primo posto. E poi tutte le altre decisioni saranno una conseguenza di questa maggiore decisione. Di avere Gesù sul trono del nostro cuore, sì. Di lasciarlo guidare la nostra vita, di regnare nella nostra vita. Perché a volte devo ammettere non è Gesù che regna nel mio cuore, sono io, ma devo lasciare Gesù a regnare, non io. E poi sarà più facile prendere decisioni.
Amen, amen. E non è difficile. Comincia tutte le mattine. Come porti la macchina a fare rifornimento al benzinaio. Di mattina ti metti in ginocchio e digli vai da Gesù e lui ti carica.
Amen.
E non alzarti dalle tue ginocchia fin quando non sei pieno, non senti, sono pronto, vado ad amare, vado a obbedire, vado a fare quello che so che è volontà di Dio. Ovviamente se c'è un lavoro, vai a lavorare e mantenere la famiglia. Io sono un missionario a tempo pieno, il mio lavoro è il Vangelo, aiutare le pecorelle, capisci? Accarezzare le pecorelle. Ogni tanto che il pecorello mi morde la mano vuol dire che è un lupo. Vestito da pecorella, ma quando ti mandano accidenti, maledizioni, critiche, senza scrittura. Come sai quando una pecora è un lupo? Quando ti manda critiche senza scrittura. Quindi quali sono lupi? Una vera pecorella che manda critiche al Signore ti darà le scritture.
Sì, e sarà in umiltà sempre.
Pecorella, virgolette, che ti manda solo critiche senza scrittura è un lupo. Va bene, quindi attenzione, accettiamo però le critiche, siamo aperti, ma vi avverto, le critiche che qualcuno ci ha mandato nel passato, senza scritture, noi le consideriamo parte di lupi.
No, ma spesso i fratelli ci scrivono critiche, ma sono critiche edificanti, suggerimenti
certo.
edificanti
certo.
per improve.
Migliorare.
Per migliorare la nostra radio, la nostra chiesa, e sempre parlano in amore e in umiltà.
Ma questo è 99,99%.
Sì.
Però c'è l'eccezione, ogni tanto, poi non è che per forza ogni volta che ci scrivete dovete mettere un curriculum di scrittura, ma anche senza nessuna, però
sì.
quello che dite è chiaramente basato nella parola.
Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì. Grazie Signore.
Alleluia.
Facciamo una pausa?
Va bene.
Ascoltiamo una canzone. Che parla della parola di Dio, di meditare, memorizzare e metterla nel nostro cuore, è quella che ci aiuterà ad avere successo e a prosperare. È una bellissima canzone.
Cosa è quella di Giosuè?
Sì, solo sii forte.
Solo sii forte, bellissima questa, mi piace da matti.
Sì, sì, è vero.
Medita la mia parola. scritto. Perché così riuscirai in tutto quel che fai.
Continuiamo la diretta di oggi con due testimonianze e una domanda. Allora, prima di tutto c'è il fratello Danilo che ci ha scritto mezz'ora fa, ascoltando il messaggio di oggi, e ha detto che suo cugino Alessio, per il quale abbiamo pregato, perché ci ha chiesto preghiera per un tumore al cervello che loro pensavano che fosse passato. Invece Danilo dice Satana è tornato e devono operarlo con urgenza. Abbiamo pregato per lui credo 2 settimane fa, anche in diretta, e adesso Danilo dice...
Quindi il tumore, cosa c'è? Tumore era stato operato e poi è tornato, com'è che era?
Sì, loro pensavano che il tumore al cervello fosse passato.
Ok.
Invece è tornato e dovevano operarlo di nuovo.
Ok.
E dopo la preghiera Danilo scrive oggi e dice che Alessio è stato operato giovedì. E oggi è già in piedi.
Grazie Gesù.
È andato tutto bene.
Gloria a Dio.
Amen, gloria a Dio.
Dio lo benedica.
E Danilo chiede una domanda riguardo al messaggio di prima, riguardo al perdono dei peccati. Quando uno si converte e viene illuminato dall'amore di Gesù, diciamo che a quel punto si pente dei peccati commessi e prima di ricevere lo Spirito Santo li confessa. Può succedere che non ricorda dei peccati, in quanto per molti anni è stato lontano da Gesù. Questo fattore influisce ancora nella sua anima? Limita l'opera dello Spirito Santo?
No, assolutamente no. Nessuno si ricorda tutti i suoi peccati, tranne quelli grandi. Certo, okay. Se hai ammazzato qualcuno ti ricorderai di quello.
Certo.
Ma cioè, pecchiamo tutti i giorni. Tu rivedi Paolo Romani 7 dice sono schiavo al peccato. Però vedi che nel Nuovo Testamento Paolo non va in giro a soffermarsi, dimorare troppo su se stesso, sui suoi peccati in modo negativo e deprimente. E no, questa storia di... Cioè oggi in certe chiese di mestiere fanno i confessori.
Sì, questo.
Non è biblico, scusa. Non è biblico, perché loro si appigliano alla scrittura e dice i peccati che perdonerete saranno perdonati, così di mestiere fanno i confessori. Questo nella Bibbia non esisteva, sono tutte sciocchezze per mantenere le masse sotto controllo. Il prete vuol sapere tutti i tuoi segreti, no? E invece no, nella Bibbia è Giacomo 5,16 dice confessate i peccati gli uni agli altri. Gesù dice Matteo 18,15 tuo fratello pecca, vai e riprendilo da solo. Va bene, quindi se lui si pente hai guadagnato il fratello, è tutta una cosa privata. Certo, se è un peccato e hai fatto contro la tua chiesa, vai nella chiesa a confessarlo. Se un peccato coinvolge 10 persone, confesso 10 persone. Se solamente tra te e tua moglie, vai solamente da tua moglie. Se solamente tra te e Dio, vai solo da Dio. Va bene? Ma questi religiosi che di mestiere fanno i confessori, è meglio che se ne andassero nelle strade a raggiungere le pecorelle. Stanno sprecando tempo. Ho risposto?
Sì, 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 sì. Un'altra domanda sempre sul perdono. Da parte di Angela, che ci ha scritto 5 minuti fa.
Di chi?
Di Angela. Angela di Emiliano. Una domanda sul perdono. Mio padre è adultero da 45 anni.
Quindi diplomato. È laureato.
Non si vuole pentire davanti a Dio e mia madre e me. E non vuole ammettere il peccato.
Evidentemente non è salvato.
Purché tutti sappiamo che non crede in Gesù. Devo perdonarlo lo stesso? Oppure cerco di evangelizzarlo affinché chieda almeno perdono a Dio e che apra il suo cuore a Gesù, così almeno è salvato.
Ma guarda, com'è che dice almeno è salvato? Com'è?
Allora, devo perdonarlo, anche se lui non si pente e non crede in Gesù, oppure devo evangelizzarlo affinché riceva la salvezza?
Ma, amata sorella, dobbiamo evangelizzare tutti. Tutti in continuazione, però con dolcezza, con pacatezza, senza strillare, eccetera. Con calma evangelizzarlo, ma una situazione così, sai, capisci, un problema dei religiosi che vanno dai peccatori e come fanno quei protestanti che nelle piazze con i megafoni, gli altoparlanti, sono lì a maledire i cattolici, no? Cioè, lì è una cosa mostruosa, non è il Vangelo ma è l'antivangelo.
Sì.
E quindi, puntare il dito al peccato Non vai da nessuna parte. Gesù andava, era accusato che andava dai pubblicani, da prostitute, dai peccatori, ma non, mangiava con loro. Quindi se mangiava con loro non andava puntando un dito di condanna. Quindi se vuoi evangelizzare tuo padre e altri nella situazione così, non potete puntare il dito al peccato, ma dovete dare l'amore di Gesù. E dovete andare, io lo insegno questo nel corso biblico, dovete andare con lo spirito di 1 Corinzi 9, diventare uno, diventare peccatore coi peccatori, in apparenza, come Gesù che si è coperto di peccato, no? Quindi romano con romano e greco con greci. Quindi parlare la lingua, fare amicizia e con calma portarli a Gesù. Cioè io il modo che evangelizzo non è tanto di puntare il dito al peccato, è che non va da nessuna parte. Faccio amicizia. Gli parlo di Gesù, del Salvatore, che andiamo a morire, moriremo, e questo non crede all'inferno, però, vabbè, gli dico, tu non credi all'inferno, no, però credi che devi morire,
sì.
Credi, parla delle cose che credono, sai che devi morire, e sai, esistono cose, sai, esistono, comincia a evangelizzarlo, però Gesù è venuto per darci la vita eterna, quindi, com'è che è stato detto, prendi più mosche col miele che non con l'aceto. È venuto a puntare come i farisei, certe chiese, puntare il dito al peccato. Non è così che si evangelizza. Si fa come Gesù che andava dai pubblicani e peccatori e faceva amicizia. Quindi a tuo padre fai amicizia, avete familiari che non credono, fate amicizia con calma, con amore e guidateli a Gesù. Però devono capire che devono ricevere il Salvatore, piano piano poi spiegargli devono condurre una vita, diciamo, in amore, eccetera. Cioè, quindi piano piano usciranno dalla droga, dal satanismo e dall'adulterio, non puntando il dito alla malattia, ma puntando il dito a Gesù, va bene?
Ok, e poi la prima domanda, deve comunque perdonarlo?
Ah, questa è logica, se vuol dormire la sera tranquilla. Io non so come questa dorme tranquilla la sera se non lo perdona. Non credo che tu puoi avere pace nel tuo cuore se non lo perdoni. Cioè, il perdonare tutto e tutti è il nostro dovere da fare. Loro accettare il perdono e cambiare, pentirsi, salvarsi, eccetera, è un problema loro. Questo devono decidere loro, ma tu intanto mandi.
Sì.
Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca, non muoia ma abbia vita eterna. Dio offre la salvezza a tutti, se poi Dio la offre, se poi non la riceve è un problema loro, vuoi andare all'inferno che vadano, ma Dio la offre a tutti, quindi tu offri perdono a tutti, se non la riceve è un problema loro.
Ok, adesso chiamo. Sì, 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 è giusto.
Ok, digli ad Angela che se vuole dormire la sera tranquilla deve perdonare. Se il padre non lo accetta è un problema suo, ma non è, deve fare il suo dovere, così sì, che la sera dorme tranquilla.
Ok. Amen.